Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto, è la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci, ciao, un saluto a tutti e tutte, state ascoltando Radio Wombat e questa è la trasmissione della stampa rassegnata. Un saluto a chi ci segue con più assiduità, chi è sempre con noi, sa che questa è una delle trasmissioni informative della nostra radio. Qui, come dice anche il nome, che fa un po' il verso all'idea di una rassegna stampa più seria, noi ci chiamiamo stampa rassegnata appunto per non prenderci troppo sul serio, però ovviamente il riferimento è quello e quindi quello che vi potete aspettare da questa trasmissione è quello di sentire dei commenti a partire da articoli che escono sulle cronache locali. Ho tentato nel tempo e continuo a farlo di aprire anche la trasmissione a degli interventi esterni quando mi è possibile, quando delle notizie ci portano magari a contatto con quello che è un mondo poi reale di conflitti, e quindi anche in questa puntata cercherò di aprire i nostri microfoni a quelle che sono degli interventi di realtà in conflitto sulla nostra area metropolitana fiorentina, che alla fine non si limitano, insomma, le nostre trasmissioni a guardare solo quello che avviene dentro il perimetro del comune di Firenze, ma cerchiamo di guardare un po' a quella che è l'area metropolitana. D'altronde credo che la dimensione dell'agire e anche la dimensione del guardare oggi per noi sia perlomeno questa, e quindi quello che succede nella piana di Firenze, Prato e Pistoia sia spesso in assoluta connessione con quello che accade a Firenze. Per chi invece non ci conosce, insomma, questo è stato un piccolo bigliettino da visita. Se la trasmissione vi dovesse piacere, vi dico subito che potete eventualmente anche riascoltarla, ci sono i podcast, e questo non vale solo per la stampa rassegnata, ma chiaramente vale per tutte le altre trasmissioni che compongono il palinsesto della nostra cara Radio Wombat, che alla fine con questa puntata e poco oltre arriva anche a compiere a fare il giro dell'anno 2023, perché ovviamente siamo nel periodo natalizio e comunque in chiusura dell'anno. Metto subito le mani avanti, non lo so se la prossima settimana la stampa rassegnata la farò uscire proprio perché in qualche modo un pochino di riposo e di rigenerazione dei tessuti cerebrali ne abbiamo bisogno tutti, ne ho bisogno anch'io, però vediamo, non voglio neanche dire che non la farò, via, ho detto che ho messo le mani avanti e così lo sapete, eventualmente vi ascoltate due volte quella di questa settimana, che quindi cercherò di rendere particolarmente ricca e interessante per tutti e tutte voi. Insomma, ci siamo salutati, ho fatto le presentazioni, andiamo a mettere la testa nelle cronache e sui giornali. Comincerei dal Corriere Fiorentino questa settimana, dal numero del 17 di dicembre, quindi è il giornale che esce di domenica. Sapete poi che il Corriere perlomeno il lunedì mette ben poche cose e parla quasi esclusivamente di sport, insomma esce nella versione diciamo sportiva. Il giornale di domenica mi cade l'occhio su questo articolo, o meglio questa coppia di articoli che ora li guarderemo insieme. Il primo è un articolo che va come dire nel solco di una sorta di filone interno al Corriere Fiorentino, che è una come potremmo dire una serie di articoli di cronaca e di denuncia di quella che è la degradazione dal punto di vista delle sue funzioni di utilità sociale e popolare del centro storico della città di Firenze. Ogni tanto, con una certa continuità, compaiono articoli che parlano della chiusura di quella o di quell'altra attività. Sono quasi sempre le funzioni di prossimità dei negozi del centro storico. In questo caso l'articolo è riferito alla merceria di Via Romana. Via Romana, addio alla merceria, sapevamo le misure di tutti. Un'altra attività chiude dopo un secolo. Senza residenti nessuno vuole continuare. È probabile che l'articolo venga a seguito anche dell'andare, ecco, anche nella stessa via dove la settimana scorsa era stato pubblicato un articolo sulla chiusura di uno storico ortolano, sempre nella zona di Via Romana, Via dei Serragli, insomma in quel quadrante denominato Porta Romana, perlomeno le strade e le vie principali che da Porta Romana arrivano fino a Piazza Pitti, Piazza Santo Spirito. Quindi la settimana scorsa era la bottega dell'ortolano che denunciava come si stava come si era adattato, diciamo, alle trasformazioni del centro storico in centro vetrina, in spazio per turisti e attività di ristorazione, per cui come dire, raccontava il fatto che appunto piuttosto che vendere al dettaglio agli abitanti che andavano a fare la spesa, come era stato per un cinquantennio buono della sua storia, si era trasformato di fatto in una sorta di rifornitore per attività di ristorazione anche non, come potremmo dire, non tipicizzata, atipiche, cioè non propriamente ristoranti che aprono sulla strada, ma magari anche attività che avvengono all'interno degli appartamenti, all'interno delle case nelle quali si dà vita oggi a forme anche di ospitalità pseudo o paralberghiera, senza necessariamente che tutto questo venga visto dal livello della strada. Quindi ci si rende anche poco conto di tutto quello che succede dentro i condomini o dentro quelli che erano i palazzi storici, eppure avviene. Quindi quella bottega lasciava per andare a continuare la sua attività, i proprietari andavano a continuare l'attività in un quartiere più popolare, mi pare di ricordare che si spostassero o avevano dichiarato al Corriere di volersi spostare o essere già in procinto di spostarsi in zona Soffiano Scandicci, mentre qui si assiste e l'articolo parla della chiusura di questa antica merceria. Mercerie, ferramenta, fruttivendoli, in qualche modo anche alcune tipologie di bar, queste sono chiaramente le vittime principali delle trasformazioni del centro storico. Sotto questo articolo sulle trasformazioni e su quello che accade a questa merceria nella zona di Via Romana ce n'è un altro che parla invece dello statuto. Questo articolo lo vorrei guardare perché ci sono alcune cose che mi sembrano curiose. Statuto: al posto dei negozi aprono i servizi B&B, nuovo punto automatico per lenzuola a noleggio, raccolta firme per spostare il mercato. Si mettono insieme alcune cose in questo articolo che, come ho detto, lo guarderei. Parla di un quadrante della città di cui si è a lungo e spesso parlato negli anni scorsi, ormai direi alcuni anni fa, perlomeno è stato protagonista di quella che è stata la prima trasformazione cittadina legata al passaggio della tranvia. Quindi grande era stato l'attenzione sul quadrante dello statuto, quindi diciamo idealmente la zona intorno appunto alla stazioncina dello statuto, una stazioncina sottoutilizzata, quindi come stazione delle ferrovie in sostanza non la conosce quasi nessuno, proprio perché i treni ci passano ma transitano senza fermarsi, quindi una stazione che potrebbe essere stata utilizzata nel tempo ben di più di come è utilizzata oggi. Invece si è preferito un'altra storia per questa città, lo sappiamo, io ho usato un sì impersonale, ma sarebbe piuttosto e più corretto parlare e dire che un'altra strada per questa città l'ha scelta la giunta comunale, l'ha scelta la maggioranza del Partito Democratico, che chiaramente, come sempre, diciamo, in democrazia, tra virgolette, si è sempre nascosto o comunque ha messo le proprie scelte dietro al paravento delle elezioni e quindi dei numeri forniti dai passaggi elettorali. ma conosciamo anche i meccanismi, gli imbrogli che le democrazie mature sono in grado di utilizzare, e sicuramente rispetto alla mobilità si è fatto un grande uso e si continua a farlo di artifici retorici e di falsificazioni. Questo lo dico proprio perché in questi mesi sta continuando la questione della tramvia nel passaggio che dovrebbe avere verso il campo di Marte, per poi proseguire alla fine fino al capolinea che gli è stato regalato del Viola Park, perché questo poi in sostanza è il progetto di quella rotta, di quella linea tranviaria lì, e perché proprio in queste settimane è andato in scena anche l'esondazione artificiosa e artificiale delle acque utilizzate per gli scavi della Fresa Tab nella zona del campo di Marte, e si è in qualche modo minimamente riaperto il discorso sui rischi idrogeologici, sui lavori, sul rischio crolli di quello che è la realizzazione del doppio tunnel Tab con la famosa stazione che una volta era la stazione Foster e poi ha cambiato nome, ma insomma sempre quello resta il progetto che ormai insiste da quasi un ventennio sulla nostra città, minacciandola anche in modo significativo. Comunque tutto questo intorno a questo articoletto che ora vado a leggervi. L'emorragia di vecchi negozi non colpisce soltanto il centro storico. Un esempio è lo statuto nell'area tra via Lami, via Gioia, via Lambruschini, via Lanzi e Largo Cantù, dove le botteghe del quartiere sono in forte crisi. Nel luglio del 2022 una delle prime saracinesche ad abbassarsi per sempre è stata quella del forno di via Gioia. Sulla vetrina ancora l'annuncio vendesi. E un altro cartello: ringraziamo i gentili clienti per l'affetto dimostrato. I proprietari, secondo un servizio di Firenze Today, avrebbero chiuso per l'età non più verdissima, non riuscendo poi a cedere l'attività per farla proseguire. Pochi metri più in là, in Largo Cantù, un ulteriore bandone abbassato, stavolta di una ciclofficina che ha chiuso i battenti a fine ottobre scorso. Sullo stesso marciapiede ha issato bandiera bianca pure un alimentari. E da quanto si dice nel rione, presto anche una parrucchiera potrebbe dire basta. Nel frattempo si sviluppano, come in area UNESCO, attività per le strutture ricettive. Un fondo molto singolare, aperto da un paio di anni in Largo Cantù, è una biancheria a noleggio. Si tratta di un piccolo spazio senza dipendenti, tutto è automatizzato. Si scarica un'app e attraverso un QR code si può aprire uno dei 12 armadietti presenti nel negozio. Prenoti lenzuola e federe, le ritiri pulite e le riporti quando sono sporche. Un servizio perfetto per i bed and breakfast. Nel quartiere le vecchie realtà sopravvissute sono poche: una macelleria, un cartolaio, un negozio di riparazioni, abiti, uno di toilettatura animali, una lavanderia, un'edicola e un bar. Marina Maiani, che gestisce proprio il bar insieme al compagno, allarga le braccia nel locale deserto. Come vede, questa sarebbe l'ora di pranzo. Una volta avevamo a tavola operai, dipendenti degli uffici. Dopo il Covid è cambiato tutto, c'è sempre meno gente. Il depauperamento del tessuto commerciale ha finito per degenerare in degrado e disagio sociale. Nei pressi del Penny Market di Largo Cantù si notano relitti di bici, sporcizia, persone che fanno l'elemosina. Per questo commercianti e residenti stanno per formalizzare una proposta al comune. Stiamo raccogliendo le firme per spostare in piazzetta il mercato rionale. Attualmente i banchi si trovano dal lunedì al sabato mattina in via Lami, sparpagliati lungo la ferrovia. Concentrarli aumenterebbe il passaggio di persone. Ecco, l'articolo mette insieme tante cose, quindi come spesso avviene ha il merito di darci un po' il là per alcune riflessioni e magari anche alcune critiche. La prima critica che mi sento di fare è rispetto appunto all'ultimo paragrafo, all'ultimo ragionamento, quando si dice che il depauperamento del tessuto commerciale ha finito per degenerare in degrado e disagio sociale. Ora, questo è un discorso che sembra una verità, come dire, che si autoalimenta, che si conferma da sola. Io credo sinceramente, che invece possono più o meno dare fastidio, possono più o meno piacere, possono più o meno essere definiti degrado o disagio sociale, ma le persone che intorno al Penny Market di quella viuzzina lì si soffermano proprio perché lì ci passa della gente, come succede d'altronde anche alle coppe, come succede anche ai Carrefour di prossimità, come succede anche alle Conad o come succede tranquillamente anche ai bar, laddove c'è un po' di passaggio di persone, c'è chi utilizza questi svincoli e questi snodi della socialità e del transito delle persone per chiedere qualche spicciolo. Io ripeto, questo può essere definito disagio, può dare fastidio e essere definito degrado, non entro nel merito, ma che questo sia da imputare al degrado del tessuto commerciale mi sembra piuttosto il contrario, perché dove non ci sono dove non c'è passaggio di persone nessuno ti chiederà un euro, dove passaggio di persone c'è qualcuno che un euro te lo chiede ci sarà, quindi mi sembra proprio assolutamente il contrario di quello che viene detto. E se vogliono spostare il mercato, che è storicamente collocato lungo la linea appunto della ferrovia, per metterlo in piazzetta, per portare insieme al mercato un po' di soldini anche ai negozi che mercato non sono, questa è un'operazione che i commercianti possono fare a loro vantaggio e che anche questa non la discuto, ma che l'eventuale spostamento del mercato in piazzetta debba essere inteso o voglia essere utilizzato come un antidoto e un dispositivo tecnico di governo per limitare l'arrivo di persone che chiedono l'elemosina, mi sembra anche questo piuttosto il contrario. Cioè, se tu sposti il mercato nella piazzetta, le persone che vendono i fazzoletti, che chiedono un euro, che diciamo girano e ruotano intorno alla socialità che il mercato si porta, te la porterai in piazzetta. Quindi credo che appunto il discorso sia il contrario di quello che i commercianti pensano o sperano di ottenere, o forse, siccome credo che alla fine nati ieri non ce ne siano, che è lo stesso discorso che faremo più avanti su altre cose, vogliano invece nascondere il tentativo di portare delle persone, dei clienti vicino ai propri negozi utilizzando il mercato, e come pretesto vogliono farla passare come una proposta anti-degrado, visto che quello del degrado è uno dei frame principali che sono stati lanciati ormai da, non so, forse si parla di ormai 30 anni, e che in connessione con la campagna elettorale, essendo uno dei temi cavalcati dalla destra e inseguiti anche dalla sinistra istituzionale, alla fine tutto debba passare da lì, per cui si utilizza la questione del degrado e della sicurezza per invece portare un po' di clienti vicino al bar o vicino al parrucchiere, laddove ci si rende conto che la gente, se va nella zona dello statuto, ci va per il mercato e non per i negozi, e allora coloro che gestiscono i negozi vogliono avvicinare il mercato ai negozi affinché le persone che vanno nel quartiere per il mercato vedano e magari possibilmente lasciano qualcosa anche nei negozi. Ripeto, io questa è un'operazione dei commercianti che non condanno, perché si parla di piccolo e piccolissimo commercio, quindi non mi sembrano loro come dire i soggetti economici a cui oggi meriti fare diciamo la guerra, ma insomma neanche enfatizzarli più di tanto. Però l'operazione, se ruota intorno a quei due o tre ragazzi o adulti senegalesi che girano a chiedere l'euro sotto al Penny Market, mi sembra che sia siamo dentro una di quelle situazioni di guerra fra poveri che fanno abbastanza pena e schifo. Detto questo, ed era l'ultima chiosa, mi sembra interessante questa questione dei servizi di B&B, anche perché si sta parlando del quartiere dello statuto, che non è nuovo a questo tipo di trasformazioni, che credo si possano in qualche modo non ricondurre con una con un determinismo di causa effetto troppo stretto, però sicuramente nel quartiere dello statuto tante di queste vicende legate allo spopolamento e alla messa in affitto con affitti turistici, affitti brevi, è cominciata o comunque ha avuto un passaggio sicuramente importante e determinante con l'attivazione appunto della tramvia, perché ha reso il quartiere dello Statuto un quartiere particolarmente appetibile per questo tipo di destinazioni, per questo tipo di affitti brevi, affitti turistici, proprio per la sua conformazione e la sua caratteristica di essere vicino al centro storico. E a questo punto, dato il passaggio della tramvia, come è successo in parte anche fino a Rifredi e fino a Viale Morgagni, seguendo appunto il percorso compiuto dalla tramvia, che è un mezzo da questo punto di vista sicuramente efficiente, più di quelli che erano stati resi gli autobus, visto che li hanno voluti mettere in competizione perdente proprio con la tramvia. Quindi la tramvia mezzo sicuro che passa ogni 7, 5, 10 minuti, ti porta in centro in pochi minuti, ti lascia proprio nel centro del centro, quindi ti lascia in Santa Maria Novella, e da questo punto di vista è un mezzo che per i turisti è effettivamente molto efficiente. In questo senso, con appunto l'attivazione della tramvia, si parla di diversi anni ormai, lo Statuto ha cominciato a subire queste trasformazioni che credo proprio si possa dire che troveranno nella recente delibera del Consiglio Comunale fatta dalla Giunta Nardella un ulteriore elemento di accelerazione di questi processi, perché tutto il dibattito cittadino che c'è intorno alla turistificazione della città e che è stato sollevato anche in maniera direi intelligente, ne ho parlato perlomeno dal mio punto di vista sempre bene del lavoro fatto dal collettivo, diciamo così, dalla rete che si è attivata intorno all'ipotesi del referendum Salviamo Firenze, proprio sul controllo delle residenze e degli affitti brevi, delle locazioni brevi o affitti turistici che dir si voglia, è stato poi in qualche modo combattuto, diciamo così, da Nardella, dicendo: io non concedo il referendum, non ce n'è bisogno, perché il controllo di questo fenomeno legato al mercato delle locazioni lo farò e lo faremo attraverso una delibera. La delibera il comune appunto l'ha annunciata, l'ha fatta, e ruoterà intorno alla limitazione degli affitti brevi in area UNESCO. Quindi se l'area UNESCO, quant'è vero che è limitata alla cerchia dei viali, quella che era la cerchia delle storiche mura, ci sarà una limitazione degli affitti brevi all'interno della cerchia dei viali, ma non ci sarà alcuna limitazione fuori dalla cerchia dei viali, per cui appunto un quartiere, una zona, un rione, un caseggiato, come è lo Statuto, ma come potrebbe essere per esempio dall'altra parte la zona di Via Retina o di Piazza Beccaria, o se vogliamo guardare l'altro versante potrebbe essere Le Cure e Campo di Marte. Quindi quartieri che sono limitrofi al centro, proprio a ridosso delle mura, basta scavalcare appunto idealmente i viali, e in questo senso quartieri come appunto lo Statuto, o come probabilmente si accelereranno questi processi anche al Campo Marte e in zona Cure, Coverciano, se la tramvia partirà come sembra partire, questi processi appunto investiranno questi quartieri in maniera sicuramente ancora maggiore. E la delibera poi di Nardella, la delibera della Giunta Comunale, si rivelerà, credo, per quello che era, cioè una manovra di washing con cui si è cercato sicuramente di arginare il peso e l'importanza di un referendum che invece aveva l'ambizione di un ragionamento cittadino a tutto tondo e che non si limitasse all'area UNESCO, ma nello stesso tempo, oltre che diciamo svelare la natura di washing dell'operazione nardelliana e di questa delibera, si svelerà anche come il meccanismo della gentrificazione, così come definito dalla sociologia urbana, è anche un meccanismo a spirale e che non si ferma certamente ai limiti dell'area UNESCO, ma che investe, sta già investendo la città e tutta l'area metropolitana per chilometri e chilometri quadrati. Quindi questo è un po' un articolo, mi sembrava interessante parlarne in questi termini, e mi dà anche il là per andare a andare un pochino più in là della notizia e interconnetterla con un altro avvenimento, diciamo con un'altra notizia che è sempre di questa settimana e che è l'accordo che c'è stato tra uno dei delle principali piattaforme, per non dire l'unica o quella che in qualche modo ha fatto sicuramente esplodere il fenomeno sugli affitti brevi e le locazioni turistiche, che è Airbnb. La notizia riguarda l'accordo che Airbnb sostanzialmente ha già concluso con l'agenzia delle entrate, cioè con coloro che si occupano di rastrellare le tasse, e sappiamo bene quanto e con che insistenza lo sanno fare per i comuni cittadini come me e credo anche come voi, ascoltatori e ascoltatrici della nostra radio. E invece poi quando si tratta di andare a parlare con grossi soggetti e con grossi colossi dell'economia globale multinazionale, sono sempre propensi e pronti a calare le braghe. E questa calata di braghe l'agenzia delle entrate l'ha fatta anche con Airbnb proprio in questi giorni, perché hanno fatto questo accordo che segue delle inchieste che sono durate alcuni anni e che probabilmente verranno chiuse a questo punto con questo accordo, che riguarda i soldi che non sono stati versati dai cosiddetti host non professionali, cioè quelli che affittano in modo non professionale i propri immobili, che siano porzioni dei propri appartamenti, ma questo è un fenomeno che ormai è abbastanza limitato, perché piuttosto si parla di gente che mette in affitto la seconda, la terza o magari la centesima casa o appartamento, perché tra questi host cosiddetti non professionali c'è anche gente che ha molte molte proprietà. Insomma, dovevano versare questa cedolare secca per gli anni 2017-2021, si parlava nelle indagini di circa 4 miliardi di sostanzialmente evasione fiscale bella e buona, e invece si è arrivati a concordare un pagamento di 576 milioni, per cui evidentemente questi 4 miliardi calcolati sono spariti, forse il calcolo era in eccesso, ma insomma non se ne parla più. Siamo passati a un accordo su 576 milioni. Si dice, leggendo un po' la notizia che è stata per lo più tirata fuori dall'Unione Inquilini Nazionale, che l'importo è stato determinato in seguito alla ricostruzione di una base imponibile su cui la società avrebbe dovuto applicare la ritenuta del 21 dall'11 giugno 2017 al 31 dicembre 2021. Nulla al momento è stato pagato per il 2022 e il 2023. Al riguardo sembra che si prosegua con le trattative. Sempre secondo questo accordo, a partire dal 2024, Airbnb si impegnerà a riscuotere e versare al fisco la cedolare secca sugli affitti brevi. Quindi prima gli hanno fatto un bello sconto, ora non voglio parlare di 3 miliardi e mezzo di evasione fiscale, probabilmente le indagini erano su un calcolo eccessivo, ma sicuramente non era 576 milioni, ma molti di più. In più si apprende che per gli anni 2021, sostanzialmente tra la fine del 2021 e il 2023, quindi il periodo 2021-2023 che è di 2 anni, giustamente l'Unione Inquilini si domanda se gli sono stati condonati altri 300 milioni. E poi c'è appunto la questione della cedolare secca, che credo si dovrebbe applicare ad altre situazioni piuttosto che a quelle degli affitti brevi e degli affitti turistici. La sostanza è quella che avete e abbiamo già capito tutti, non c'è bisogno di andare a sostanziare oltre questa notizia, è che con questi operatori qui il fisco italiano si cala volentieri le braghe, come ho detto, braghe che non cala certo quando si tratta di andare a colpire qualcuno per morosità, sia quando si parla del mercato delle locazioni, sia quando si parla del lavoro o quando si parla del piccolo commercio. Insomma, questo è quello che volevo arrivare a dire, e l'articolo del Corriere Fiorentino su quello che succede nel quadrante di, dello statuto di via Lami, via Lambruschini, come abbiamo detto, credo sia stato un buono spunto per fare qualche ragionamento, magari non troppo organico, di questo me ne scuso, ma così è. Farei una pausa musicale e poi ci risentiamo con qualche altra notizia.
Tornare a casa non mi va, ho la testa in un groviglio d'erba, il peso di questa cartella, in cuffia una cartella non mi fa pensare, sognando il nome scritto grande ovunque vada, stai con me comunque vada, invece ognuno per la propria strada. Amore reggi mille chiavi, il cellulare reggi l'ansia che mi sale, dammi un bacio, salgo per suonare, che non mi serve di cantare ma d'urlare contro, vederli in fila ritornare per pagare il conto, e ci hanno tolto tutto quanto tranne i sogni, e non è mai per soldi, se sto fluttuando e non vi siete accorti. Volevo gli occhi a me come Tupac, perché voglio occhi a te quando nessuno te ne dà e qualcuno se ne va. Ero soltanto un ragazzino con gli occhi grandi come riflettori, e se ci penso mi manca il respiro, vado a farmi un giro fuori. Sta roba spigne, se conto almeno fino a tre, e arriva dentro in faccia come ha fatto a me, quando era solo ieri mi bastava il rap.
Una rima, un accesso.
Sta roba spigne, se adesso conto fino a tre, c'è la pubblicità che parlerà per me, quando era solo ieri mi bastava il rap.
Una rima, un accesso.
Senti, arrivo in cima al mondo, te l'ho giurato, anche se ultimamente mi ha torturato. Per questo nelle foto sono un po' sciupato, vuoi la mia maglietta, sai le lacrime che ci ho asciugato. Spingo merda sottoterra con la voce roca, così in cameretta c'hai la pelle d'oca. Come me con Tupac mentre andavo a scuola, sul 92 senza biglietto, con i sogni nel cassetto. Saluto papà per l'ultima volta ma senza saperlo, come cazzo fanno a dire il mondo è bello, il mondo è triste come il suono del violoncello. Faccio piovere merda, frate esci con l'ombrello. Io te l'avevo detto, adesso guarda il ragazzino del campetto diventare una farfalla. Questa è la vita, non ne ho scelta un'altra, torniamo a casa con la testa alta.
Sta roba spigne, se conto almeno fino a tre, e arriva dentro in faccia come ha fatto a me, quando era solo ieri mi bastava il rap.
Una rima, un accesso.
Sta roba spigne, se adesso conto fino a tre, c'è la pubblicità che parlerà per me, quando era solo ieri mi bastava il rap.
Una rima, un accesso.
Non guardo in faccia a nessuno, fanculo, rivalsa in questa farsa Tyson 21. Volevi amore sottovoce, invece va in fumo, e lascia un buco, un'altra lacrima che asciugo. Scava ogni pagina di questa vita recepita, restare a bordo, fiato corto, costa sacrificio. Vale l'impero di chi è zero, tutta cerimonia. Ora che basta un tasto Insta per fare la storia, ed è una gara a farsi male, chi ha più fame, tutto va a puttane, mucio criminale, l'uso personale, l'uso personale. Sogno di buttare tutti i soldi di Rockefeller, però sigarette in cielo questa notte non si vende, solo un altro ostacolo, il semaforo fa verde sopra il palco, lo spettacolo scontato di chi perde. I nemici in una mano e i nemici sopra un server, se mi dici che è una giungla detta legge fra le
belve. La roba spigne, se conto almeno fino a tre, che arriva dentro in faccia come ha fatto a me, quando era solo ieri mi bastava il rap.
Una rima, un accesso.
La roba spigne, se adesso conto fino a tre, c'è la pubblicità che parlerà per me, quando era solo ieri mi bastava il rap.
Una rima, un accesso.
E allora eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Anche questa settimana abbiamo l'occasione di parlare di lavoro, partendo da delle lotte di lavoratori e lavoratrici. È anche il caso di quello che è successo ai lavoratori della filiera di Montblanc, che hanno manifestato più volte in questa settimana fino a domenica 17. Credo che il tentativo sia stato da parte dei lavoratori e del Siccobas, che in qualche modo li supporta e li organizza, di interferire con quello che è il Natale della città vetrina e il Natale per certi aspetti anche del lusso. Sicuramente
del lusso per quanto riguarda le lavorazioni e i prodotti di Montblanc, e quindi insomma un presidio nel centro della città, non a caso in via Tornabuoni, una delle sedi, uno dei salotti buoni della Firenze Vetrina, che tante volte insomma sono stati utilizzati come palco e come scenografia anche dai lavoratori degli indotti, che sono sporchi e si nascondono dietro una facciata accattivante, seducente o addirittura del lusso, come appunto succede per Montblanc. Direi di passare direttamente la parola a loro per raccontarci questa avvertenza, come è nata, da cosa muove, dove va e anche ovviamente cosa è successo domenica 17, qual è stata la reazione dei passanti e della gente, qual è stata la reazione del negozio, che mi sembra di aver capito che nei giorni precedenti aveva addirittura tenuto le serrande chiuse, forse più che abbassate, chiuse, perché in qualche modo c'era una certa vergogna, un certo imbarazzo per le cose che dai lavoratori venivano dette e rese finalmente visibili. A voi la parola per questo racconto.
Ciao a tutti e a tutti e grazie come sempre per questo spazio nella stampa rassegnata di Radio Wombat. Oggi pomeriggio siamo stati dalle 3:30 davanti al negozio Montblanc di via Tornabuoni. Abbiamo occupato simbolicamente la luminaria che si trova in piazza Santa Trinita, insieme anche quindi ai lavoratori Montblanc e ai lavoratori GKN. Queste due vertenze, anche se da certi punti di vista possono sembrare diverse, in realtà hanno tante somiglianze e in entrambi i casi i lavoratori si trovano di fronte a un rischio concreto di essere licenziati da anno nuovo. Stamani quindi eravamo stati in Piazza dei Ciompi a volantinare e informare la cittadinanza insieme ai lavoratori della GKN e poi tutti insieme ci siamo spostati davanti al negozio di Montblanc. Lo stabilimento dove le borse di Montblanc vengono prodotte e dove lavorano appunto i lavoratori che oggi erano in piazza è infatti a pochissimi metri dalla GKN, sempre a Campi Bisenzio, sempre in via Gattinella, dove per chi si ricorda siamo stati in presidio permanente per 5 mesi e mezzo con i lavoratori di Mondo Convenienza, quindi abbiamo in quella zona lì veramente dei grandi problemi per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e lo stato di salute dei loro diritti sul nostro territorio. Quindi abbiamo simbolicamente occupato questa luminaria per dare un messaggio chiaro sul fatto che il regalo di Natale che Montblanc quest'anno ha deciso di fare ai suoi lavoratori, che per anni hanno prodotto anche con una grande professionalità le borse di questo brand di lusso, è di lasciarli a casa, di farli rischiare il licenziamento, perché Montblanc, dopo che nello scorso febbraio questi lavoratori hanno deciso di sindacalizzarsi e di dire basta alle condizioni di lavoro che vigevano in quella fabbrica, e parliamo come sempre, come spesso in quel territorio, di turni di lavoro di 12 ore per 6 giorni la settimana, appunto quando hanno deciso di sindacalizzarsi, di fare una lotta, di fare uno sciopero per conquistare i diritti di base che gli spettavano, che spettano tutti i lavoratori in questo paese, cioè lavorare 40 ore con il diritto alla malattia, il diritto alle ferie, a tutti gli istituti, ha deciso l'azienda poi di togliere, ha annunciato che avrebbe tolto dal 31 dicembre le commesse delle borse a questa azienda. Questo chiaramente è una minaccia concreta per i posti di lavoro. Questi lavoratori sono già in cassa integrazione da una settimana non arrivano più i materiali per produrre queste borse alla fabbrica di via Gattinella, perché Montblanc ha deciso che il costo di una singola borsa di produzione, che con i diritti e la regolarizzazione era passato da 40 euro che gli costava quando si lavorava 12 ore 6 giorni la settimana a 70 euro con i diritti, era troppo alto. Quelle 30 euro valevano la pena di delocalizzare di fatto, non sappiamo dove, ma possiamo immaginarci in un'altra fabbrica dove ci sono queste condizioni di schiavitù, la produzione di queste borse. E stiamo parlando di un'azienda che fa parte di un gruppo finanziario, il gruppo Richemont, che nel 2022 ha chiuso l'anno con 22 miliardi di fatturato, di cui 2 miliardi di utili, di profitti. E queste borse di Montblanc, come sappiamo, vengono vendute nelle vetrine sbrilluccicose del centro di Firenze a come minimo 1000, 1500, 2000 euro l'una. Quindi il fatto che la borsa costasse, la produzione della borsa costasse 30 euro in più su una borsa dove già si fa un profitto di 1000 euro, 1400 euro, era troppo per questo brand. Questa situazione è una situazione che ci parla dello strapotere dei brand della moda, che sono tutti parte di pochissimi gruppi finanziari che fanno il bello e il cattivo tempo e che si arricchiscono sulla fatica e il sudore dei lavoratori che producono quelle merci che poi appunto ritroviamo in queste vetrine vendute a cifre esorbitanti. Oggi quindi abbiamo fatto questa piccola irruzione, questo piccolo bagno di realtà nel pomeriggio dello shopping di via Tornabuoni, in mezzo alle luminarie, insieme anche ai lavoratori GKN, anche per invitare la popolazione, i cittadini e le cittadine a partecipare all'appuntamento del 31 dicembre davanti ai cancelli della fabbrica verso l'ora X. E sicuramente nei prossimi giorni torneremo a mobilitarci davanti al negozio di Montblanc, perché questi brand devono prendersi la responsabilità di chi lavora nelle loro filiere, anche se si lavora in appalto e quindi formalmente cercano di lavarsene le mani sostenendo che non si tratta di lavoratori Montblanc. Invece non è così, questi lavoratori da anni producono quelle borse e solo quelle borse, e quindi questi brand devono prendersi la responsabilità delle loro filiere, anche perché poi sono gli stessi che si riempiono spesso la bocca di codici etici, responsabilità sociale, eccetera eccetera, e quindi se decidono di spostare il lavoro in un'altra fabbrica del territorio, allora anche questi lavoratori devono andare insieme al lavoro e non devono rischiare di rimanere in mezzo di strada dal primo gennaio. Quindi vi invitiamo a seguire questa vertenza, che sicuramente continuerà nelle prossime settimane, e a partecipare alle iniziative in solidarietà ai lavoratori che faremo nei prossimi giorni. Grazie ancora.
No, Fru, grazie a te per tutto quello che ci hai raccontato, e ovviamente da parte nostra la massima disponibilità per sentirci e dare spazio chiaramente ancora a questa vertenza, la voce dei lavoratori e lavoratrici in appalto per Montblanc anche durante le feste natalizie. Non è che ci interessi molto l'aspetto né religioso, ma nemmeno, come dire, rituale consumistico di queste festività, ma se ci saranno delle iniziative che tentano di utilizzare appunto le festività come un palcoscenico, una sceneggiatura che possa in qualche modo dare voce e visibilità a tutto questo, noi crediamo di esserci e di poter fare in qualche modo la nostra piccola parte, anche se credo che sia condiviso anche da parte tua, da parte vostra, una certa amarezza nel constatare che in fondo come funzionano le cose lo sappiamo tutti e lo sappiamo da molto tempo, cioè che dietro questi brand e queste produzioni, soprattutto quelle del lusso, ci sia un divario, uno iato spaventoso tra quello che è il costo di produzione reale degli oggetti e quello che invece poi è il moltiplicarsi di un valore aggiunto dovuto a mille passaggi e mille trasformazioni di tipo, come possiamo dire, culturale, immateriale, che crescono su questa filiera e sul lavoro che ne sta alla base. Lo sappiamo un po' tutti. Quello che invece tutti non sanno, e nemmeno noi abbiamo la presunzione di sapere, è che a volte si creano delle congiunture favorevoli, delle convergenze, per utilizzare un linguaggio che ormai ci appartiene e nasce un po' anche dalle vostre e dalle nostre battaglie, che è quello che qualcuno si può scocciare e voler mettere in discussione tutto questo. Questo forse è l'aspetto più importante da mettere in evidenza, perché appunto come funziona, credo purtroppo lo abbiamo visto su Montblanc in questa settimana, e grazie alle vostre e al tuo intervento, e lo abbiamo visto già negli anni senza andare troppo lontano con le vicende di Grucia Creation, con la Texprint, quindi si parla sempre di un indotto industriale che vede turni massacranti, lavoro sottopagato, un utilizzo creativo, per non dire di peggio, di quelli che sono i contratti e le mansioni, la definizione dei ruoli all'interno delle aziende, e poi invece prodotti venduti per una quantità di euro che fa veramente impressione. E tra l'altro anche, forse come aggravante, il fatto che questi prodotti sono destinati e pensati per un pubblico che probabilmente questo tipo di lavoro non solo non lo fa, ma neanche se ne interessa. Non dico che non lo immagina, perché credo che scemi non ci siano, ma se ne disinteressa completamente, e quindi forse diventa anche difficile fare un ragionamento che potrebbe sembrare sulla carta, che è che i consumatori e i lavoratori sono portatori poi di interessi non tanto diversi. Quando si parla invece di produzioni del lusso, probabilmente invece va messo in conto che il consumatore se ne sbatte completamente di quelli che sono i diritti dei lavoratori, proprio perché fa una vita che è così distante da quella che non se ne preoccupa per niente. Insomma, chi compra una borsa da 1.300-1.400 euro, probabilmente delle condizioni di vita di chi gliela produce o di chi ne incolla dei pezzetti, li cuce o mette delle rifiniture, appunto, se ne sbatte alla grande. Quindi questo complica ulteriormente il quadro, ma quantomeno abbiamo visto e ci ha raccontato che se non c'è una solidarietà immediata e un'unità di intenti con i consumatori, quantomeno c'è altra solidarietà operaia, altra solidarietà dal basso, e che siamo comunque classe e maggioranza nella popolazione, lo sappiamo e dobbiamo continuare a farlo valere. Niente, non ho aggiunto niente di che, ho fatto solo qualche riflessione per allargare un po' il discorso dal mio punto di vista. Grazie ancora alla Fru, a tutti i compagni del Siccobas che supportano questa vertenza, e ovviamente ce la teniamo come uno spazio aperto per prossimi interventi e dargli ancora voce. Direi con la stampa rassegnata non cambiamo più di tanto capitolo, perché si resta a parlare di lavoro, e ci restiamo a parlare andando a cercare i lavoratori e il collettivo di fabbrica ex GKN.
Si torna ancora una volta a Campi Bisenzio, stavolta non per parlare dell'alluvione di cui abbiamo parlato qualche settimana fa inevitabilmente, e anche parlando di alluvione non abbiamo potuto fare a meno che parlare, e dico io fortunatamente, di GKN, ex GKN, che oltre a rappresentare uno degli episodi di lotta popolare e di classe più significativi della storia italiana, con un'assemblea permanente che va avanti da oltre 2 anni, è stato anche uno snodo importantissimo per l'organizzazione della solidarietà dal basso e dei soccorsi nei giorni dell'alluvione. Andiamo a fare un aggiornamento con una voce nota che ho detto e definito più volte quasi un corrispondente di Radio Wombat dall'interno della fabbrica, il Barba, che appunto ci farà un aggiornamento su quelle che sono le ultime novità in qualche modo annunciate, quindi i licenziamenti che diventano effettivi dal 31 dicembre, 1 di gennaio, e quindi la scelta di rendere proprio la notte, la sera, il giorno di Capodanno, la fine del 2023, l'inizio del 2024, uno spartiacque che però, pur essendo uno spartiacque, vede la continuità della resistenza non solo del collettivo di fabbrica e dei lavoratori che ancora oggi sono insomma restano dipendenti, diciamo, della fabbrica, ma anche del territorio che in questi mesi, in questi anni, si è stretto intorno a lei. Un aggiornamento appunto con il Barba per sapere qual è il programma di Capodanno, qual è la richiesta che il collettivo di fabbrica fa al territorio più prossimo, ma anche a quello italiano, ma anche a quello europeo, che in questi anni è stato incontrato tante e tante volte per convergere e insorgere insieme, come si è detto, e anche per spiegare qual è la rivendicazione sul piano industriale dal basso che è stato proposto e che i padroni tutti, non solo Borgomeo ma la stessa Confindustria Firenze, Toscana e anche Italia, continua a far finta di non vedere, perché evidentemente ha ben altri interessi. Barba, a te la parola, raccontaci un po' quello che succede, visto che Capodanno si avvicina e ci sembra proprio il momento di lanciare e rilanciare la nostra e vostra battaglia.
Un saluto a tutte e a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Wombat, ancora una volta dal presidio della ex GKN, per riportarvi tutto quello che stiamo facendo. Stiamo ancora lottando ancora contro questa fase che vuole vederci licenziati per quello che abbiamo definito l'ora X, che dovrebbe appunto partire il 1 gennaio 2024. Stiamo cercando di resistere ai licenziamenti in ogni modo, anche sul piano legale. Siamo in attesa ad oggi di una sentenza che potrebbe rimandare, non certo annullare completamente del tutto i licenziamenti, ma quantomeno darebbe ancora fiato a questa lotta che vede i lavoratori dopo 2 anni e mezzo ancora coinvolti per avere un lavoro qua dentro. Si parla appunto dell'assemblea permanente più lunga della storia, almeno in Italia, che ha visto tanti e tante prendere solidarietà e venire a sostenere tutto quello che gli operai e le operaie GKN hanno fatto in questi mesi. Stiamo cercando di resistere ancora verso quello che si prospetta succedere allo stabilimento di Via Fratelli Cervi in Campi Bisenzio, ovvero si prospetta una bella speculazione immobiliare che va a sommarsi alle tante speculazioni immobiliari che ci sono su questo territorio. E quindi noi invece lottiamo affinché ci sia il lavoro, e abbiamo messo in campo tutti gli strumenti, dalla cooperativa protocooperativa dei lavoratori. Si propone di portare avanti tutti i progetti realizzati anche dalle intelligenze, le abbiamo chiamate così, solidali, che hanno predisposto i piani industriali che riporteranno il lavoro qua dentro, e sui quali ancora è partita la campagna di azionariato popolare. Noi appunto siamo contrari ovviamente alla speculazione immobiliare, speculazione che si abbatte ancora una volta in un territorio sconvolto anche recentemente dalle alluvioni. Molti di noi sono rimasti non solo licenziati verso una procedura di licenziamento, ma anche hanno subito l'alluvione che c'è stata il 2 novembre scorso, e quindi abbiamo lavoratori che hanno perso a parte della propria casa e ad oggi stanno ancora cercando di ricostruire. Ebbene, anche in quell'occasione i lavoratori GKN si sono distinti ancora una volta per aver messo a frutto quello che loro hanno inteso per fabbrica socialmente integrata, e quindi abbiamo partecipato non solo ai soccorsi, ma anche come centro di smistamento e di raccolta per i lavori che sono stati fatti in quei giorni di alluvione per Campi Bisenzio. Noi in questa nostra lotta verso l'ora X abbiamo organizzato questo concerto, che ci sarà il 31, la notte di Capodanno, e chiamiamo giustamente a raccolta chi c'è stato in questa lotta, chi c'è tuttora e chi vorrà esserci in difesa dei lavoratori e per il territorio. Un territorio che ha visto che è stato sconvolto anche dall'alluvione e che giustamente vuole riprendersi questo stabilimento come lavoro. Noi lo ricordiamo, qua c'erano al posto dei gigli e al posto della GKN erano tutti campi. È stata cementificata questa zona in nome del lavoro, e ora invece il lavoro lo vengano a portare via e rimane solo il cemento. Ecco, ci dobbiamo opporre a tutto questo, e vediamo che la solidarietà ricevuta fa capire molto bene questo concetto, e quindi riporteremo il lavoro dentro questo stabilimento, almeno lotteremo fino in fondo per riuscire a portarlo. Quindi verso l'ora X noi, come il nostro motto dice, spiccare il volo o cadere. tutti e tutte di fronte ai cancelli della GKN, dove ci saranno i concerti e gli interventi anche della lotta da parte dei lavoratori. E un saluto ancora a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Ci risentiremo sicuramente per altre cronache e per continuare a raccontare la storia di questa lotta.
Certo, ci risentiamo per tutte le cose che sono in ponte, e sono davvero tante, perché oltre a quello che ci hai detto, e ora leggerò anche il programma rispetto alla serata iniziativa Ora X di Capodanno, ci sono tante iniziative che sono già in cantiere per dicembre e anche per gennaio e febbraio. Quindi per tutti e tutte voi, guardate continuamente e con costanza Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN Firenze sui social, anche La Punta, e tenetevi sintonizzati e informati e informate. Appunto, il programma di Capodanno, come di rito, l'orario non è precisamente stabilito, insomma andate eventualmente, anche qui ci saranno dei, come si dice, dei rilanci anche sui media, fino a che ce ne sarà il concerto che si svolgerà con The Magnetics, i Meganoidi, Geppi Cuscito, Mora e Tenore, e poi a seguire fino a mattina direttamente dalla Curva delle Boschi il nostro amato DJ Muffa. Barba, grazie ancora, e direi che ci mancano 4-5 minuti per l'ora che completa la nostra trasmissione, e butterò via guardando una coppia di articoli che compaiono in due pagine di seguito, pagina 2 e pagina 3, sul Corriere Fiorentino del 17 di dicembre, forse non casualmente di domenica, perché siamo un po' tra il serio, il faceto e anche l'intrattenimento. Si parla niente po' di meno che, sì, avete indovinato, ovviamente ancora una volta di elezioni comunali a Firenze. Non è ancora finito il 2023, si aspetta il 9 di giugno del 2024, ma qui è canizza e bagarre tutti e tutti i giorni, forse perché non hanno di meglio da dire, o anche se ce l'hanno preferiscono ignorarlo, e quindi si va veramente dentro il più totale gossip. Il gossip questa volta è intorno a questa famosa candidatura di Eike Schmidt, direttore degli Uffizi, che però è anche direttore di Capodimonte a Napoli. Che è successo? È successo che Schmidt non ha ancora propriamente detto sì alla sua candidatura a sindaco di Firenze come esponente e frontman del centrodestra. Nello stesso tempo però è in scadenza il suo mandato da direttore degli Uffizi. Questo non si capisce bene, perché sembra quasi che, pur non avendo detto sì alla sua candidatura, nello stesso tempo, guardando i titoli dei giornali, sembra che stia lasciando gli Uffizi per una incompatibilità nei ruoli. E invece l'incompatibilità nei ruoli che il Partito Democratico, e nello specifico Nardella e Funaro, che in questa coppia di articoli sono anche ritratti in foto, mentre dall'altra parte c'è una foto di Schmidt che parla in conferenza stampa a un nugolo di giornalisti che lo circonda con webcam, telecamere e microfoni, hanno detto appunto che Schmidt non è che non possa fare il candidato del centrodestra, ma piuttosto questa carica, quindi quella, l'incarico di candidato sindaco per il centrodestra, sarebbe eventualmente incompatibile con la direzione dei musei napoletani di Capodimonte. Sarà vero? Non sarà vero? È una bagarre? Sono boutade elettorali? Ci sta ovviamente tutto. Comunque gli articoli dicono questo. A pagina 2, la nomina di Schmidt scatena il PD. Incompatibile, è solo un paracadute. Anche i Dem Campania all'attacco. Non può dirigere il museo di Capodimonte da pendolare. Perché questa questione del pendolare? Perché appunto Schmidt avrebbe dichiarato che se lui volesse candidarsi a fare il sindaco col centrodestra, e anche se dovesse poi vincere, eventualmente potrebbe fare il direttore dei musei di Capodimonte facendo su e giù come un pendolare, cosa che per certi aspetti fa sorridere, ma dall'altra parte fa anche un po' arrabbiare, se pensiamo a tutto il
come dire, il filo, e a tutti i complimenti sperticati che si sono fatti in questo autunno a quella povera signora che da Napoli andava a lavorare a Milano pur di tenersi il posto di lavoro. Quindi se lo fa una signora di fare su e giù per l'Italia in una distanza ben più grande che è quella Napoli-Milano, va bene. Se lo dovesse fare un esponente del centrodestra, in questo caso Schmidt, per fare su e giù tra Napoli e Firenze, non andrebbe bene, perché chiaramente a chi non va bene sono Nardella e Funaro, che sono i candidati dell'altro polo, insomma quello del cosiddetto centro-sinistra, che poi di sinistra non capiamo più cosa abbia, ma questo ormai da anni, però in questo caso non gli andrebbe bene, cosa che invece tutto sommato alla fine dei conti Schmidt potrebbe effettivamente fare, non perché questo lo equipari a una precaria, assolutamente no, ma volevo solo mettere in evidenza come ci sono sempre in azione i doppi standard e i due pesi e le due misure. Insomma, che dice invece Schmidt? Dice: lui però non si congeda da Firenze, candidarmi sarebbe un mio diritto. Il manager risponde alle critiche: il mio è un arrivederci, ora vado a Napoli, ho realizzato due sogni. I suoi due sogni sarebbero quelli di aver diretto gli Uffizi fino a qui, che ora lascerà perché finisce il suo mandato, non perché si metterà in politica e quindi diventerà professionista della politica e è obbligato o sceglierà di lasciare la direzione degli Uffizi, appunto dei suoi musei, ma semplicemente perché gli scade il mandato. Va invece a Napoli, dove dirigerà i musei di Capodimonte, perché aveva fatto richiesta per entrambe le cose, e lui dice: ho realizzato due sogni, perché aveva chiesto appunto a inizio carriera di dirigere o gli Uffizi o Capodimonte, e invece gli è andata meglio del previsto, perché li dirigerà probabilmente tutti e due. Insomma, il PD si mette di traverso. Se non si mette di traverso rispetto alla candidatura politica, si mette di traverso anche rispetto agli impegni che Schmidt vuole prendersi come direttore dei musei di Capodimonte. Quindi ecco uno scontro a tutto tondo, nel quale io personalmente non riesco a individuare chi sia meglio e chi sia peggio, e anche quanto siano legittimi questi argomenti di campagna elettorale, che però mi preme in qualche modo rilevare il fatto che occupano pagina 2 e pagina 3 interamente del Corriere Fiorentino. Quindi questo vi fa capire bene quanto ormai questa bagarre è già talmente vicina e talmente presente da svolgersi, come ho già detto, quasi tutti i giorni. Addirittura vale anche di più delle feste di Natale, di cui quest'anno hanno parlato sui giornali quasi quasi poco o niente. Dalla Stampa Rassegnata un saluto a tutti voi, ciao!